Vorrei un attimo trattare stamattina il soggetto, continuando su quello che avevo predicato 2 settimane fa. Se vi ricordate, avevo incominciato il tema sulla grazia, la gloria della grazia di Dio che illumina i nostri cuori. Ah, già vero, stavo scordando pure io. Aspetta, che qua c'è un poco più alto, lo puoi passare un attimo cortesemente, grazie. Nel frattempo vi do i saluti praticamente dal pastore che è oggi a Biella a predicare lì. È partito, purtroppo viaggia spesso, però questa settimana ha avuto un po' di partenze. Anche lui non stava bene fisicamente perché era preso dai soliti virus del raffreddore, quindi preghiamo per lui. E stavo dicendo, quindi volevo trattare il tema continuare il tema sulla grazia di Dio. L'altra volta avevamo detto che la grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini e questa gloria della sua grazia si è manifestata. Vogliamo rileggere il verso su cui ho basato parte finale della predicazione nella lettera di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 11, dove dice: "Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù." E come l'altra volta abbiamo messo questa enfasi che la grazia di Dio è apparsa, si è stesa a tutti gli uomini e che questa gloria della grazia non era altro che la manifestazione della sua bontà e della sua misericordia. Avevamo detto che la grazia di Dio ci porta a vivere un Vangelo di unità e non di separazione. Così oggi vorrei un attimo parlare di questa seconda parte. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Per cui il tema di stamattina sarà Ammaestrati dalla grazia. E credo che sia molto importante che noi comprendiamo questo, perché la grazia di Dio ci insegna come la legge è stato un precettore della grazia, così la grazia è il precettore o il maestro per eccellenza. E credo che nei nostri cuori dobbiamo comprendere questo. E quando parliamo di grazia, la grazia si contrappone alla legge. E nel Vangelo viene sempre messa questa enfasi, specialmente da Paolo, di una grazia che è contrapposta alla legge di Dio, alla legge che Dio aveva dato nell'antico patto. E purtroppo noi molte volte non comprendiamo questo messaggio e siamo intrappolati molte volte da sistemi religiosi e da dottrine religiose che ci allontanano dall'insegnamento della vera grazia di Dio. Un pochettino certe volte, come penso sia io che il pastore, la Chiesa evangelica un po' così è un po' fatta imprigionare dalla visione della sana dottrina. E vorrei un attimo, sempre in questa lettera, Paolo, prima di dire questo, aveva esposto al capitolo 2 un pensiero molto forte: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. E stamattina io vorrei fare una domanda: ma che cosa è per noi sana dottrina? Sono forse dei dogmi teologici? O cosa significa essere dottrinali? Significa forse essere nell'esteriore conformi a un pensiero? Ma per gli apostoli non era questo il significato di sana dottrina. La sana dottrina per Paolo e per tutti gli apostoli aveva a che fare con il comportamento che testimoniava attraverso un cambiamento della persona e soprattutto del carattere della persona e delle opere che le persone facevano, dell'incontro personale con Cristo. Infatti, se mi permettete un attimo una lettura veloce di quello che ha scritto dopo, c'è scritto: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, e anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buoni, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Esorto ugualmente i giovani ad essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Vedete che era legato tutto a un comportamento, tutta la testimonianza che ogni credente dava al mondo. Essere sani nella dottrina significa avere un'etica comportamentale alla luce della parola di Dio. Il mio comportamento deve essere degno del Vangelo a cui io credo e di cui io parlo. Per cui praticamente credo che dobbiamo un attimo, per capire come la grazia ci può ammaestrare, uscire un attimo dal legalismo che i nostri padri ci hanno tramandato. Perché l'Apostolo diceva che il popolo di Dio molte volte rimane schiavo dall'insegnamento dei loro padri. Lui diceva i nostri padri, riguardando la legge e tutto quello che aveva a che fare con la legge. E d'altronde, se siamo approdati tutti quanti noi, me compreso, in questa realtà, in questa chiesa, in questo movimento, è perché tutti quanti noi siamo rimasti vittime e siamo stati schiacciati, anche condannati, umiliati da un sistema legalista. Per cui stamattina io voglio ricordarvi ciò che il Signore ha detto e ciò che Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma liberi da che cosa? Da cosa questa verità ci ha liberato? Innanzitutto la Bibbia afferma che ci ha liberato dalla maledizione del peccato. Ma solo da questo la verità ci ha liberati? Solo dalla maledizione dal peccato, solo da questa natura umana corrotta e rigenerata Cristo ci ha liberati sulla croce? No, perché sta anche scritto che ci ha liberati anche dalla maledizione della legge, da quelle parole che ci condannavano, da quei precetti che ci facevano vedere un Dio lontano, da quei precetti che ci facevano vedere un Dio che praticamente non voleva quasi abbracciare l'uomo se l'uomo prima non era perfetto in tutti gli adempimenti del proprio dovere religioso, morale, etico e civile. Perché la legge era piena, la legge di Mosè era piena di queste regole e di questi comportamenti. Ora, credo che dobbiamo comprendere che la Chiesa, e qua parlo della Chiesa evangelica, si è molto impantanato nel corso dei secoli su questa visione un po' legalista della dottrina, avendo quasi spinto più una predicazione che obbligava i credenti a una santificazione per forze umani e dimenticandosi anche forse da dove noi storicamente proveniamo, da dove siamo partiti. Il mondo evangelico oggi, se io lo guardo, è pieno ed è stato invaso da uno spirito quasi di puritanesimo. Sono tutti puritani, alcuni, non tutti, della sana dottrina, dimenticandosi forse il fondamento su cui la Chiesa evangelica storicamente poggia. Evangelico, questa parola da cui noi nasciamo, deriva da Vangelo, che vuol dire buona notizia, cioè la grazia. Evangelico significa aderente al Vangelo, non aderente alle regole, ma aderente al Vangelo della grazia di Dio. Amen. Ed è questo quello che, quando la Chiesa evangelica è nata, portava in ribalta. Però ancora voglio fare un altro passo indietro, ancora di più. Gli evangelici affondano le loro radici nella Riforma protestante. E Lutero, quando appese le 95 tesi a Wittenberg, combatté esattamente la riforma protestante, combatteva esattamente il legalismo della Chiesa che aveva perso di vista la grazia di Dio. Lutero, quello che fece era soltanto fare riscoprire alla Chiesa la visione della grazia di Dio. Tutte le 95 tesi parlano della salvezza per grazia, non c'è neanche una che parla di altre cose. Un altro delle frasi note del mondo evangelico: sola scrittura. Cosa vuol dire questo? Solo le cose scritte. Ma questa affermazione vuole dire esattamente, nel pensiero dei riformatori, che la Bibbia doveva essere la regola ultima della fede e della soprattutto pratica della vita del cristiano, cioè Il mio comportamento doveva essere inerente a ciò in cui io ho creduto. Se noi abbiamo creduto in Cristo e siamo stati salvati per grazia, come dice e afferma Paolo a Tito, le opere devono testimoniare della fede in cui io ho creduto. Non c'è salvezza per grazia se il risultato non sono le opere. Amen? E questa opera incomincia prima in un'opera che Dio fa in me. Perché se prima io non cambio nelle attitudini del mio cuore, io non posso andare verso il prossimo e dire ti amo e ti abbraccio, quando ancora dentro di me c'è un richiamo nel mio cuore che dice soltanto io voglio essere amato e abbracciato. Perché tutti quanti abbiamo bisogno dell'amore. Ora, dobbiamo comprendere qualcosa di molto importante stamattina. La parola di Dio, quando Dio vedeva il popolo tormentato dal legalismo della legge, lui diceva sempre a Gesù, nel principio non era così. All'inizio non era così, è per la durezza del vostro cuore che io ho dovuto dare poi la legge. Ma se noi vediamo nella Bibbia e nella storia biblica, in effetti all'inizio il rapporto fra Dio e i patriarchi era un rapporto libero. Abramo parlava faccia a faccia con Dio. Non c'era un patto basato sulla legge, ma il popolo di Israele è nato su un patto basato sulla grazia. Io ti ho scelto. Io ti ho fatto uscire, io ti moltiplicherò grandemente. Era tutto un'opera che faceva Dio. L'unica cosa che aveva chiesto ad Abramo era seguimi. L'unica cosa che Gesù ancora ci dice nella nostra vita è seguimi e io ti farò pescatori d'uomini. Non ha detto seguimi e tu di conseguenza ti dovrai sforzare per diventare un pescatore d'uomini, ma seguimi e io ti farò. E in questo ti farò, nel verbo che lui ha utilizzato, è proprio io sto iniziando e continuerò a fare dentro di te un'opera che ti farà diventare pescatore di uomini. Amen? E questa è un'opera della grazia di Dio. Ora qui l'apostolo Paolo parla molto forte di qualcosa, dice che questa grazia ci insegna a rinunciare all'impietà, al versetto 12 del capitolo 2, e alle passioni mondane, cioè significa rinnegare l'impietà e i desideri mondani, cioè la grazia di Dio, la visione della grazia di Dio, l'amore di Dio ci insegnerà e ci ammaestrerà a rinunciare, a rinnegare tutto ciò che nella nostra vita è carnale per vivere in questo mondo moderatamente, cioè con sobrietà, giustamente, manifestando realmente la giustizia di Dio, di una giustizia rivelata nella giustificazione che Cristo ci ha giustificati attraverso il sangue di Gesù, ed ella è in un modo santo, cioè il modo santo che Dio vede non è praticamente mi metto un abito di santo, ok? Vivere il modo santo l'Evangelo per gli apostoli significa vivere nello spirito della pietà e della misericordia. Amen? Non ho sentito la risposta. Non siamo santi quando diciamo di essere santi e poi nelle nostre relazioni non siamo misericordiosi. Siamo carnali in quel caso, non siamo santi. Anche se siamo stati santificati dentro, ma non siamo santi. Non possiamo dire di essere santi nel comportamento se non amiamo il fratello che è accanto a me. Giovanni infatti diceva a chi dice di amare Dio ma non ama il suo fratello, fondamentalmente non sta amando neanche Dio. Perché come puoi fare a non amare il tuo fratello che vedi e dire di amare Dio che non vedi? Punto interrogativo. E questa è la realtà del Vangelo. La grazia ci insegna. E quando noi vediamo che questa realtà di questo Dio che ci ama, a prescindere da quello che facciamo, a prescindere da quello che diciamo di Lui, Dio continua ad amarci sempre, 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 sempre. E quando sentiamo dei messaggi sulla grazia che ci dicono, che è una verità, Dio ci ama così come siamo, questo deve portarmi a un desiderio di andare alla presenza di Dio e dire: Signore, io sono qui, io voglio assomigliare a te. Io ti chiedo, per la tua gloria, tu trasformami a tua immagine, non io. Io non mi posso trasformare da solo a tua immagine. In fondo, quando Dio ha dato l'immagine all'uomo e l'ha preso dalla polvere e l'ha formato, chi l'ha formato l'uomo? Dio. Chi ha soffiato per rendere l'uomo un'anima vivente? Dio. Io non mi sono autosoffiato e non mi sono autocreato. Quindi Dio ha cominciato un'opera in Genesi, Dio ha incominciato un'opera nei Vangeli, Dio continua un'opera ancora oggi dentro la tua vita, ma è sempre Lui che la fa. Noi possiamo soltanto andare incontro a quest'opera meravigliosa che Dio fa. Amen? Perché per la sua grazia e non per forze umane. E la cosa meravigliosa è questo. Alcuni, quando scoprono questo messaggio della grazia, la prima cosa che fanno è farmi o fare anche ai pastori delle domande, di cui praticamente se ne sente una molto spesso. Quando incominciamo a dire come Dio vuole vederci, come Dio vuole santificarci, quello che Dio si aspetta nella nostra vita, il fatto che l'uomo deve andare incontro a questo desiderio che Dio ha di perfezionare la nostra vita, molti rispondono con una domanda: ma pastore, ma fino a dove posso arrivare? Avete mai sentito queste domande? Ma fino a dove possiamo arrivare? Perché nel nostro desiderio c'è sempre quel desiderio di vivere accanto al burrone. L'uomo è come Schumacher, no? Praticamente, poveretto, lui siccome aveva questa adrenalina che doveva per forza provare forti emozioni, poi purtroppo ha avuto l'incidente che ha avuto. E noi siamo un pochettino così, noi dobbiamo provare, per sentirci vivi abbiamo bisogno di provare delle forti emozioni, e siamo come quelli che camminiamo davanti al burrone, magari soffriamo pure di vertigini, però il fatto che proviamo quella forte emozione di vertigini magari ci fa pure piacere, perché ci fa sentire vivi. E questa è la condizione di ogni essere umano certe volte. E anche quando conosciamo Dio e veniamo salvati, noi continuiamo, pur vedendo il fatto che Dio ci ama così come siamo, non sentiamo quel bisogno magari di andare incontro all'amore di Dio, e quasi quasi diciamo: ma fino a che punto io devo rispondere a questa grazia? Fino a che punto io posso continuare a convivere con la grazia di Dio e con le passioni di questo mondo? E io rispondo a questa domanda, è come se praticamente ti do una risposta, è come se diciamo: ma fino a che punto posso assumere la droga? Ma l'assunzione anche minima di droga ti farà assumere sempre una quantità maggiore di droga. Fino a che punto io posso bere 3 bicchieri di vino e non ubriacarmi? Fino al punto che sarai ubriaco. Perché prima o poi ti capiterà. La domanda non è fino a che punto possiamo arrivare, e non è neanche cosa possiamo fare per piacere a Dio, perché Lui ha già fatto tutto per noi piacere a Lui. Ha già tutto compiuto attraverso Cristo. Noi siamo la pupilla degli occhi di Dio. A Dio sia la gloria per questo. Dio è innamorato di noi e come un amante perduto sopporta anche i nostri errori, anche le nostre cadute. Quindi la domanda non è né fino a che punto posso arrivare, né cosa posso fare per piacere a Dio. A un amore incondizionato non si risponde con una domanda, si risponde con un'azione. Signore, io ti seguo. Basta. Non io farò qualcosa per santificarmi, perché quello lo fa Lui. Signore, io ti seguo. E in questo cammino che noi facciamo, Dio costruirà passo dopo passo qualcosa nella nostra vita, dove Lui prenderà tutte le brutture del nostro carattere e li sostituirà con dei pezzi nuovi. Noi siamo come dei computer che siamo stati invasi da virus, e a poco l'antivirus riesce a toglierli. Questo è quello che il Signore fa. Siamo come dei computer che ha dei programmi che funzionano male, e a poco il Signore sostituirà quei file corrotti. L'avete presente quando nel tuo computer ti esce file corrotto, no? Non funziona quasi niente, oppure se vai in quel meccanismo che il file corrotto poi impedisce il funzionamento del tuo computer, e noi siamo così. Poi il Signore sostituisce questo file. Sapete una cosa? Ci sono due parole che io voglio dirvi in questo momento. Dio ci accetta come siamo. E questa è una grande realtà. E la grazia di Dio ci dice questo, che Lui ci accetta così come siamo, non perché gli piace ciò che facciamo. Perché quando noi ci rotoliamo nel fango, certe volte, Dio dice, oh figlio mio, ti sei sporcato. E credo che se voi avete dei bambini piccoli che si rotolano nel fango, quando li vedi rotolare nel fango, la prima cosa che pensi è, mamma mia, ora devo lavare tutte cose. Quindi non sei allegro di vedere tuo figlio che rotola nel fango, però lo continui ad amare. È vero? Lo continui ad amare. Non è che dici, questo non è più mio figlio, perché fa parte della famiglia dei Peppa Pig. Lo continui ad amare come figlio. E quando lo prendi in braccio dopo che sei rotolato nel fango, ti sporcherai pure tu di fango. Ma è questo quello che Dio vuole dalla sua Chiesa, non che si rotoli nel fango, ma che vuole che ci siano anche dei cuori misericordiosi che vanno non a giudicare i credenti che sono sporchi di fango, ma ad andarli a prendere per incominciarli a pulire, perché quell'amore incondizionato che tu gli dimostri gli darà la forza di aggrapparsi a Dio e di sentirsi sempre accettato da Lui. Il fatto che io mi senta accettato non mi deve giustificare da non volermi santificare. Il fatto che Lui mi accetta così come siamo mi deve portare a rispondere al suo amore. Ma il Signore, nella sua infinita grazia, siccome ha compreso che io da solo non potevo arrivare a questo, a Lui lo sapeva già da prima, però ce l'ha rivelato. Lui ha operato attraverso la croce a un cambiamento interiore dentro di me. Mi ha dato una nuova natura. Come dice il pastore, mi ha dato tutti i pezzi di ricambio dentro, soltanto che io li devo andare a cliccare su quei programmi malfunzionanti e fare passare il virus. Cioè fare passare l'antivirus, ok? Per eliminare il virus. Ora, la religione, poco fa dicevo, siamo un po' legalisti, cosa ci proietta? Io faccio la volontà di Dio. Per questo motivo Dio mi accetta. La grazia è il Vangelo della grazia. Dice invece, Dio mi accetta grazie all'opera di Gesù Cristo. Per questo motivo io faccio la sua volontà. Amen? È legato. E questo è il rapporto che c'è praticamente fra Cristo e la Chiesa. Come diceva Paolo quando scrisse agli Efesini. Ha detto di questo che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla. Non ha chiesto alla Chiesa santificatevi, ma è un'opera, è un'azione che fa Lui per santificarla dopo averla purificata. Quindi è un'azione che parte dentro di noi. La nuova nascita ci ha purificati. Quando io credo che Gesù Cristo è il mio Signore, io arrendo la mia vita a Lui, nel mio cuore scatta qualcosa di nuovo, i miei desideri vengono rinnovati, le mie azioni interiori vengono purificate. Magari non li dimostrerò tutte poi nell'atto esteriore, però qualcosa è avvenuto, un cambiamento è avvenuto. La mia coscienza viene pulita e purificata. Lo Spirito Santo che viene ad abitare dentro di me incomincia a parlare alla mia vita, incomincia a consigliarmi, incomincia a guidarmi. Perché? Dice, per santificarla dopo averla purificata. Lavandola con l'acqua della parola. La parola è una guida, è una lampada che illumina il mio sentiero, che illumina la mia vita. E quando vedo attraverso la sua parola come Dio mi vede, non come Lui mi vuole, ma come Dio mi vede, allora incomincio a rispondere, Signore, io, visto che Tu mi vedi così, ma io ancora non mi vedo, io credo che Tu mi vedi così, e la fede produrrà quel cambiamento, non le tue opere. Amen? La fede nella grazia di Dio provocherà quel cambiamento, perché incominci a rinnovare la tua mente seguendo quello che Dio dice di te e non più tu quello che tu dici di Dio o di te stesso. Amen? Mi comprendete dove voglio arrivare stamattina? E il Signore canta un canto d'amore per la sua Chiesa. Dio è innamorato della sua Chiesa. Dio canta un canto d'amore per te e non vuole che il suo canto d'amore, quando dice figlio mio ti amo, sia un monologo dove noi non rispondiamo. La grazia di Dio ci insegna e noi rispondiamo cantando con Lui quello che lui dice di noi. Amen? E guardate, non voglio stancarvi a leggere dei versetti, però stamattina me ne è venuto mentre ero qua sopra un altro, che è scritto nel Cantico dei Cantici, ed è meraviglioso, il capitolo 4, al verso 12, c'è scritto come Dio, quando entra nel suo giardino che rappresenta la Chiesa, vede questo giardino e dice: «O mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa e una fonte sigillata». Perché Dio incomincia così? Questa è una parola profetica di come certe volte la Chiesa si chiude alla rivelazione della grazia di Dio. Potenzialmente la sua Chiesa è un giardino, ma è serrato, cioè abbiamo messo i recinti dove non facciamo entrare nessun peccatore. E così si trovava Israele quando era vittima del legalismo e quando la grazia di Dio si è manifestata, il Messia era davanti a loro e loro, perché erano imprigionati nei riti della religione, chiusero con lo steccato la porta del Tempio al re del Tempio. Amen? Potenzialmente la sua Chiesa è una sorgente d'acqua chiusa. E infatti Gesù, quando è arrivato, cosa ha detto? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Amen? E questo è come Dio vede certe volte la Chiesa. Non perché la Chiesa l'ha chiusa lui, ma perché la Chiesa si è chiusa a Cristo. La Chiesa si è chiusa alla rivelazione della grazia di Dio e diventa come una fonte sigillata. Ma ancora, praticamente al versetto 15, poi dice un'altra parola. Cioè questo è quello che Dio vedeva quando scende nel giardino, ma poi dice Dio quello che lui vede della Chiesa, come lui vede la Chiesa. Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende dal Libano. Ancora una volta, Dio stava cantando questo cantico alla Chiesa. Tu sei una sorgente d'acqua viva. Se la Chiesa è ancorata nel legalismo, diventa una sorgente chiusa. Ma se la Chiesa è ancorata nella grazia di Dio, diventa una sorgente d'acqua viva per la speranza del mondo. E ancora il verso 1 del capitolo 5. Sono venuto nel mio giardino, mia sorella, sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi, ho mangiato il mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Vedete questo canto, questo invito che Dio fa nella sua Chiesa e per la sua Chiesa. È come se Dio vuole festeggiare con noi. È come se Dio vuole avere comunione per darci le cose migliori, i frutti migliori. Ma certe volte cosa succede? Che noi non rispondiamo a questo canto. Infatti più avanti troverete che la sposa rispose: io dormivo. Signore, non ti ho aperto. Gesù bussava e la sposa non apriva. E quando la sposa ha aperto, il Signore non c'era più. Sapete una cosa? Questa è la storia che avviene in molte chiese. Dio spinge molte persone, molte chiese alla rivelazione della sua grazia. Dio non viene fatto entrare e poi altri mangiano i frutti della grazia di Dio. Però quando la Chiesa entra e rinsavisce e riprende il contatto con Dio, subito scatta qualcosa. La sposa in questo passo del Cantico dei Cantici non comprese l'amore della grazia di Dio. Quasi quasi disprezzava. Diceva pure: ma io mi sono coricata adesso, mi devo alzare per venirti ad aprire. Queste erano praticamente, certe volte, rappresenta le scuse che noi anche prendiamo davanti a Dio, non comprendendo l'amore di Dio. Signore, siamo impegnati in altro. E Signore, magari alle nostre vite certe volte ti dice: figlio mio, sì, io ti amo anche così come sei, però c'è di più e voglio darti di più. Non voglio che continui a rotolarti nelle pozzanghere. Non voglio che continui a cadere sempre nei tuoi stessi errori, perché io voglio trasformarti in un testimone della mia gloria. Quando la sposa comprese questo, troviamo subito che si alza dal letto in cui era e va praticamente dalle guardie a dire: cercate lo sposo, cercate il mio sposo. E le guardie dicono alla sposa: cosa dobbiamo dire allo sposo? Che io lo amo grandemente. Questa era la risposta che ha dato. Finalmente comprese. Quando io vengo amato da un amore incondizionato, la mia risposta deve essere a questo amore incondizionato, non fino a dove posso arrivare, ma Signore, io ti amo grandemente. E Davide comprese questo. Tant'è vero che scrisse nei Salmi: io prendo piacere, Signore, a fare la tua volontà, non perché gli veniva uno sforzo, ma perché prendeva piacere, cioè c'era questo divertimento nel fare la volontà di Dio, perché ha scoperto che rispondendo a quella chiamata che Dio gli faceva di seguirlo, lui poi mangiava i frutti migliori del paese. Amen. Se tu segui Dio e se il tuo cammino di credente diventa un cammino dove segui costantemente il Signore ti guiderà e ti ammaestrerà e ti dirà: figlio mio, guarda, questo è un frutto buono, mangialo. Quest'altro frutto non lo mangiare, perché per certo morrai. Ci ritorna in mente qualcosa, no? E io credo che, infatti, se noi guardiamo la sua parola, Dio non ha mai preteso che noi siamo perfetti o che noi ci dobbiamo santificare. Il libro del Levitico, quando presenta un passo della legge, è pieno di queste parole, almeno è scritto 35 volte se non vado errato: io sono l'Eterno che ti santifico. E già nell'Antico Patto c'era questa visione fondamentalmente dell'azione di Dio che spinge i cuori delle persone alla santità. Soltanto che, e vado verso la parte finale, a quest'amore di Dio dobbiamo rispondere come una sposa innamorata o uno sposo innamorato risponde quando è perduto d'amore per la propria sposa o per il proprio compagno. Sapete, nel nostro matrimonio, nel nostro fidanzamento, no? Quando vi siete innamorati, la prima cosa che noi facevamo non era dire allo sposo o alla sposa o al fidanzato: fai qualcosa tu per piacere a me, ma noi facevamo qualcosa per piacere all'altra parte. Per cui praticamente le donne perdevano 30 anni per curarsi allo specchio, per aggiustarsi i capelli, gli appuntamenti con le proprie fidanzate erano alle 7, ma lei spuntava alle 8, ce lo ricordiamo, no? Perché? Perché si doveva fare bella per incontrare il suo amore. Quindi c'era un desiderio di togliere tutto ciò che era brutto per piacere, perché il fatto che si sentiva amata procurava in lei il desiderio di presentarsi davanti al suo amore perfetta. E cosa faceva? Siccome vedeva un capello fuori posto, se lo toglieva. Ma chi gli mostrava che c'era un capello fuori posto? Lo specchio. La parola di Dio. Comprendete? Poi però, quando si va avanti nel rapporto di matrimonio, le cose incominciano a cambiare. Va a migliorare. Cosa succede? Succede che praticamente nella relazione dove la sposa e lo sposo prima facevano ciò che piaceva all'altro, si arriva in un rapporto invece di legge. Tu devi fare qualcosa per piacermi, non ti devi più comportare così. Devi cambiare. Se tu non cambi, io non cambio. È tutto questo discorso di qua. E si entra in un rapporto di legge. Ma anche nella conversione è così. Prima, zelanti tutti quanti d'amore per Dio, dove alla risposta dell'amore di Dio diamo tutta la nostra vita, e questa è la rivelazione della grazia. Poi, tendenzialmente, arriviamo da capo al legalismo e alla legge. Perché? Lutero diceva che l'uomo è fondamentalmente malato nel cuore di religione. Incomincia un cammino per grazia e tende sempre ad andare verso la religione. Perché? Perché dobbiamo permettere a Dio di cambiare anche questa parte del nostro cuore. Perché noi tendenzialmente siamo delle persone che viviamo costantemente sotto pressione dal nemico dell'accusa delle nostre colpe. L'accusa ci fa entrare poi nel legalismo, perché pretendiamo dagli altri ciò che noi non abbiamo potuto fare nella nostra vita per noi stessi. Amen. Se dovete farlo, l'applauso a Dio, fatelo bene però. Altrimenti. Allora, questa è la realtà del Vangelo. E infatti l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi cosa dice? Astenetevi da ogni specie di male, questa è la vostra parte. Cioè astenetevi significa stai lontano da tutto ciò che ti può contaminare, però il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Dio farà un'azione, però io non devo andare nella parte opposta. C'è sempre quella parola che Gesù ha detto, seguimi, seguimi e io ti farò. Se tu te ne vai dalla parte opposta, come fa Dio a compiere quest'opera di santificazione? C'è bisogno di una collaborazione. Dio fa tutto insieme a noi, non ci costringe. Dio non ti prenderà e ti dirà, ok, ti metto un cappio a collo, perché già tu eri imprigionato. Dio non ti vuole imprigionare nella grazia. Dio vuole che la grazia sia la tua libertà, non la tua prigione. Soltanto che, come è scritto nella sua parola, per io seguire Cristo, devo compiere quello che l'apostolo Paolo diceva, quando diceva, io prendo gusto questa grazia, io voglio cibarmi di Cristo, diceva. Ed è in linea con quello che nel Salmo, qual era, 34, c'era scritto, gustate e vedete quanto è buono il Signore. La grazia di Dio deve essere gustata, deve essere assaporata. Non dobbiamo fare come Israele, che quando Dio gli ha proiettato quello che voleva fare di questo popolo, loro hanno risposto con un orgoglio umano, Signore, noi faremo tutto quello che tu ci dirai. E cosa è successo? Ah, così dite? Perfetto, vi do la legge. Tac! E attumuliamolo tutte quante, come dice Graziella. A quella risposta, quando noi vediamo il piano di Dio, non dobbiamo dire niente, dobbiamo soltanto seguirlo e basta, perché con le nostre forze noi non saremo mai in grado di fare quello che Dio vuole. È tutto per grazia ed è solo Lui che ci darà la forza, io devo seguirlo. E quando io lo seguo, Dio incomincerà a fare quest'opera. Ora, noi dobbiamo essere liberi dalla paura del legalismo. Non dobbiamo pensare assolutamente che se apriamo la porta alla grazia di Dio nella Chiesa, aprendo la porta all'accettazione immeritata, potremmo produrre persone con una santificazione morale di livello inferiore, perché la rivelazione della grazia è superiore alla legge e non può produrre un frutto inferiore. Forse, come dice il pastore, lo produrrà con minor tempo rispetto a quelli apparenti degli sforzi umani, ma di sicuro lo produrrà. Io ti posso dire una cosa, cosa ha prodotto la paura della legge e del legalismo? Ha prodotto credenti santificati esteriormente, con la maschera di santità e pieno di spirito farisaico dentro il loro cuore, che giudica, che opprime, che giudica l'altro, dicendo come il figlio del padre, del figlio prodigo, che quando il figlio è rientrato a casa, cosa gli ha detto al padre? Ma io ti ho servito tutta la mia vita e tu non hai sacrificato neanche un vitello non ingrassato, ma anche quello magrolino per me. Vedete, quando non si ha la rivelazione della grazia di Dio, pensiamo e ci accostiamo a Dio con il senso del dovere, io ti ho servito, perciò mi devi rispondere. E certe visioni evangelastiche anche della dottrina della guarigione vanno in questa direzione. Signore, siccome io ti servo, io pretendo che tu devi stendere la tua mano per guarire. Ma ricordiamoci sempre che la guarigione era il pane, le briciole, scusate, della grazia di Dio. Non era tutto il pane. C'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. Dobbiamo comprendere che Dio non vede soltanto nella limitatezza della visione umana. Dio ha un piano molto più grande. Dio ha un piano di guarire tutta la creazione. Dio ha un piano di ritornare tutto, di fare tornare tutta la creazione all'origine, a quello che era. Dio ha un piano dove tutto verrà riportato allo stadio originale, dove non ci sarà più pianto, dove non ci sarà più morte, dove praticamente il leone e l'agnello abiteranno insieme, dove tutto l'equilibrio che l'uomo ha distrutto attraverso il peccato ritornerà per la grazia di Dio. Amen. E voglio chiudere con questo pensiero. Il legalismo, purtroppo, ha prodotto, come dicevo poco fa, persone che si sono santificate esteriormente, che hanno messo le maschere. Io voglio soltanto dirvi questo pensiero. Se noi guardiamo, certe volte siamo veramente comici, perché vogliamo evangelizzare il mondo, ma non sappiamo stare insieme. Vogliamo evangelizzare il mondo, però siamo pronti a prenderci a colpi di versetti in faccia. Dio ha detto, così dice il Signore, ravvediti, santificati. C'è qualcosa che dobbiamo capire stamattina ed è proprio l'ultima cosa che voglio dire che Dio mi ha rivelato in questa settimana dove pensavo a questo culto. Ci sono credenti che hanno fatto come Israele fece a Gerico. Dio gli ha chiesto, santificatevi perché io farò meraviglie in mezzo a voi. E poi ha anche si detto, non toccate nulla di impuro a Gerico. Cosa hanno fatto? Tutto il contrario. Non hanno seguito. Hanno preso le cose impure, che Dio aveva detto di non toccare, alcuni, non tutti, e se li sono nascoste nelle loro tende. Poi andarono a conquistare l'altra città di nome Ai, e i guai arrivarono perché furono sconfitti e Giosuè non se lo spiegava, dice ma che cosa è successo? Andò in preghiera e gli ha detto il Signore parte del popolo ha preso ciò che è impuro e l'ha nascosto nelle loro tende. Se noi viviamo nel legalismo, in questa paura fondamentalmente della legge, noi non seguiremo Dio. Ma la nostra santificazione sarà una santificazione esteriore, dove davanti agli altri siamo perfetti e poi nascondiamo tutte le nostre impurità dentro l'armadio. Ma la grazia di Dio vuole aprire proprio la porta di quell'armadio. Non per pubblicarti davanti a tutti, perché è un lavoro che il Signore farà in silenzio fra te e Lui. Ma Dio vuole entrare nella porta del tuo cuore e ti sta dicendo stamattina fammi vedere le porcherie che tu hai nascosto dentro questo armadio, perché io le voglio togliere fuori per la potenza del sangue di Cristo. E io ti dico stamattina apri le porte al mio amore e alla mia grazia, perché non è una cosa che farai tu, la farò io e rimarrà fra me e te. Amen. Ed è questo che la grazia di Dio vuole fare stamattina nei nostri cuori. A me non mi interessa sapere cosa tu nascondi nel tuo armadio. È una cosa fra te e Dio, ma ti scongiuro, apri le porte del tuo armadio alla grazia di Dio. Amen? Perché questo cambierà la tua vita, cambierà la nostra vita. Dov'è il musicista? E chiudo con questo versetto, Romani 6, 18, 19, dove dice liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini. A causa della debolezza della vostra carne, perché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Ed è come se Dio sta dicendo proprio questo, e in questa rivelazione vi voglio soltanto dire esattamente come nel testo originale è posto il versetto nella lingua greca. Dice proprio così, come già prestaste, ma state continuando ancora a prestare le vostre membra per il peccato, così adesso, ora, fate un cambiamento. Ora, incominciate a seguirmi, prestatemi il vostro corpo, perché il vostro corpo è il mio tempio. Ma Dio ti sta dicendo, nonostante che è il suo tempio, prestamelo. Vedete com'è dolce il Signore? Non sta entrando nella tua vita come padrone, pur potendolo fare perché lui è il Signore. Ti sta dicendo, io ti lascio una libera scelta. Prestami ciò che è mio. Ragazzi, quando sentiamo una cosa del genere e noi abbiamo un attimo un briciolo di sapienza, non voglio dire di intelligenza, ma di sapienza. Prestami ciò che è tuo. Quindi, Signore, se io sono tuo, ed è questo che fa paura a molte persone, ed è per questo che la grazia di Dio a molti non conviene, perché quando entri in questa rivelazione devi dire, e realmente lo dici col senso del cuore, Signore, se io sono tuo e io sono il tempio, tutto ciò che in me ti appartiene, allora io non devo prestarti soltanto un pezzo del mio corpo, non devo darti soltanto le parti che più mi convengono, ma devo darti tutto. E in questo cammino della sequela di Cristo, cioè di questo cammino dove noi seguiamo Cristo, Dio ci porterà a dare tutto a Lui. E dice: prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per il fine della santificazione che io opererò in voi. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi stamattina? Quanti volete essere rinnovati dalla luce di Dio stamattina? Alzate le vostre mani. Quanti desiderate realmente? No, facciamo una cosa, perché altrimenti diventa imbarazzante. Alziamo tutte le mani, poi Dio lo sa. Quanti di voi desiderano che il vostro armadio venga aperto davanti a Dio? Chiedilo in preghiera e Dio lo farà. Dio lo farà. Vogliamo adorare un attimo il Signore? E io voglio chiedere in questo momento allo Spirito Santo di scendere con la sua potente mano e di trasformare i nostri cuori. Signore, rinnova la mia mente. Noi vogliamo essere ammaestrati dalla tua grazia, perché il tuo amore ci costringe, ci spinge. E io voglio invitare ognuno di voi stamattina a non ragionare più con la mentalità: siccome il Signore ci accetta così come siamo, posso continuare a fare tutto quello che voglio. Ma ti voglio invitare, come ha detto l'apostolo Paolo, ad astenerti dal male e a seguire l'amore di Dio, perché alla fine quell'amore trionferà nella tua vita e tu mangerai i frutti migliori del paese, che sono i frutti della grazia di Dio.